Bene, come già annunciato poco, insomma, all'inizio di questo spazio redazionale, quindi più di mezz'ora fa, questa seconda parte volevamo dedicarla a quello, ahimè, sconosciuto disegno di legge, nuovo disegno di legge, perché qui andiamo di disegno in disegno, chissà alla fine quale sarà il quadro finale, sulla violenza domestica. Volevo anche violenza domestica, violenza abusi, violenza sulle donne, non so, è un titolo complicatissimo, se mi date una mano a ricordarlo, perché veramente mi ci sono persa un po' dietro.
Quindi ha disegno di legge. Come?
Il disegno di legge sono disposizioni in realtà per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
Aspettate un attimo che non sento niente. Sì, ecco. sì, scusate, perfetto.
Quindi ripetiamo.
Vai.
Alla disposizione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Questo è il DDL voluto dalle ministre di questo governo, presentato appunto il 3 dicembre, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in quella sede.
E che quindi adesso deve fare tutto l'iter parlamentare, per capirci.
In quanto disegno di legge, vuol dire che è una proposta di legge di origine governativa, quindi è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri, vuol dire che si è trovata un consenso, diciamo, tra le varie forze politiche rappresentate in questo governo molto largo, no? E quindi si è trovato appunto questo consenso su questo disegno di legge, che è stato appunto, come si diceva poco fa, di base un po' delegato alla componente femminile del governo. Nella conferenza stampa c'era appunto tutta la schierata, la rappresentanza femminile, ma è molto trasversale alle varie forze politiche. Ora appunto questo disegno di legge, così com'è approvato, dovrebbe arrivare in Parlamento, dovrebbe passare insomma per le commissioni parlamentari, presumo giustizia, ma non ne ho la certezza. Non penso sia stato ancora calendarizzato, tant'è vero che non mi sembra si trovi pubblicamente il testo già online.
No, ci sono solo
commenti di expert e poi
il comunicato stampa
sì. del Consiglio dei Ministri, e poi in base a, diciamo, come funzionerà la commissione, probabilmente si passerà al dibattito in aula e quindi possibili emendamenti, quindi non sappiamo poi effettivamente quale sarà il testo finale che ci ritroveremo tra le mani approvato. Quindi si possono fare delle considerazioni sulla base di quanto se ne sa finora, ecco, no?
Sì, di quanto se ne sa finora e di quanto abbiamo appreso in conferenza stampa. Dunque, nell'intenzione emerse da quella conferenza, l'obiettivo che si sono date le ministre è quello di rafforzare la prevenzione dei delitti e la protezione delle persone offese sin dal momento della denuncia. Quindi diciamo che si è focalizzato tutte le modifiche ai testi del codice di procedura penale, anche poi sono stati scomodati anche
in sede civile, no? Delle parti anche.
No, quello fa parte, sì, c'è probabilmente un piccolo passaggio, poi ne parliamo, sugli ordini di protezione, diventa reato. Ma vediamo un attimo, perché tutto quello che è stato pronunciato, diciamo, in conferenza stampa è già normativa, è già legge. Quindi in qualche occasione, diciamo, è stata ampliata la capacità repressiva di alcune norme, altre volte sono state derogate dei presidi, diciamo, di diritto di difesa, di libertà personale, e quindi abbassando, che ne so, i minimi edittali per applicare il braccialetto per l'osservanza delle misure cautelari. Ma insomma, adesso entriamo un po' nello specifico, ma in generale diciamo che nell'intenzione delle legislatrici era appunto di focalizzarsi sulla prevenzione dei delitti e della e il momento, diciamo, di protezione della persona offesa quando decide, diciamo, di intraprendere questo percorso della denuncia e quindi di tutto quello che poi successivamente può sorgere da quella presa di parola. E questo però in realtà è un obiettivo che secondo me ancora una volta è stato perso di vista poi nella traduzione normativa, nella capacità che queste ministre avrebbero potuto invece avere. Perché? Perché ancora una volta si applica un sistema che è consueto ormai da sempre, che è quello diciamo di intensificare la capacità repressiva dello Stato e di mettere in atto, diciamo, la protezione, cosiddetta protezione, la chiamano così perché la mutuano dalla Convenzione di Istanbul, no? Che è uno degli obiettivi della risoluzione europea che ha fatto sorgere, diciamo, la Convenzione di Istanbul, e per cui la prevenzione è uguale repressione, cioè quindi scusate, la protezione della persona offesa di questo tipo di reati, quindi delle donne per la violenza maschile, così almeno, o nella violenza domestica, poi ci passiamo, passa attraverso la intensificazione della repressione. E questo è veramente incredibile se pensiamo che invece tutto si dovrebbe muovere in realtà e essere finalizzato a quello che in qualche modo l'Europa impone, che è quello dello sfollamento dei carceri. Quindi diciamo che da un lato si assiste a una incapacità diciamo di...
Cioè l'unica risposta che viene data in termini di prevenzione è quella dell'incarcerazione, tra virgolette.
Non solo di prevenzione, che quelli non è che ci sarebbe niente di strano, perché la prevenzione, lo sappiamo, col doppio binario passa attraverso l'aumento delle pene, eccetera. Ma è la questione della protezione della persona offesa che va sganciato assolutamente da questo concetto di intensificazione delle...
Sì, diciamo, giusto per aggiungere qualche altro elemento di contesto, più che io non entro nel dettaglio troppo tecnico del disegno di legge, ma diciamo che questo disegno di legge arriva a dicembre e non è un caso, nel senso che anche mi sembra dalla conferenza stampa stessa o comunque il lancio di questa progettualità condivisa da parte delle ministre viene collegata alla pubblicazione di una versione aggiornata del report della commissione d'inchiesta del Senato sui femminicidi, no? E questo rapporto, che viene presentato diciamo annualmente a novembre dalla commissione d'inchiesta, viene presentato al Parlamento, diciamo, era stato già pubblicato qualche mese fa in una prima versione il cui contenuto si focalizzava sull'analisi dell'attività dei tribunali nel contrasto alla violenza di genere, alla violenza domestica, e si rilevava una sostanziale impreparazione degli operatori del diritto, in particolare sia i tribunali ma anche i pubblici ministeri, la polizia, la polizia giudiziaria, nel non tanto applicare celermente le misure di protezione già in essere, perché comunque il codice rosso un po' questo già faceva, quindi nel 2019, ma proprio una mancanza di cultura generale, no? Da parte di chi invece dovrebbe essere formato ad accogliere e a trattare queste fattispecie di reato, che poi non sono fattispecie di reato, sono questioni sociali, no? Non so come dire. Quindi questo era un tema. Questo rapporto è stato ripubblicato in versione aggiornata a novembre, riportando i dati su i femminicidi e la violenza di genere. E quindi, diciamo, anche in conferenza stampa si dice: i numeri dei femminicidi sono ancora troppo alti, sono altissimi, è una cosa che dobbiamo assolutamente affrontare. Più bisogna affrontare il tema, che è un altro grande tema, no? Che emerge in tutti i rapporti, soprattutto a livello internazionale rispetto a questo tema, non solo rispetto a questo tema, in genere ai reati d'odio, che è quello dell'underreporting, cioè il fatto che le persone tendenzialmente non denunciano. cioè è molto la percentuale di reati di questo tipo, di violenze di questo tipo, ma al di là di quanto siano poi configurabili come reati, perché poi se parliamo anche dei crimini d'odio di matrice omo, lesbo, bi, transfobica, anche quelli ovviamente non vengono denunciati e non sono neanche configurati come reati specifici. Quindi in generale c'è un problema sul fatto che chi vive queste situazioni, che sopravvive a forme di violenza fondate su una delle proprie caratteristiche personali, diciamo, non denuncia. Il punto è che poi di fronte a questa consapevolezza, cioè il fatto che il numero dei reati d'odio, dei femminicidi, delle violenze è ancora molto alto e che chi le vive non denuncia, la risposta sembra essere: ok, allora inaspriamo le pene, allora inaspriamo le misure di prevenzione, come se questo dovesse magicamente in qualche modo incoraggiare le persone, le donne in questo caso, a denunciare la violenza. Cioè secondo me manca un nesso tra questi due ragionamenti.
Però si parla anche di denuncia d'ufficio in alcuni casi, no? Pure di procedure che possono essere applicate al di là della denuncia delle donne in questo disegno di legge.
Questo è un grande passo indietro. È un grande passo indietro e parto da una lettura che facevo poco fa su una risoluzione del Parlamento Europeo di giugno, che ho ovviamente lunghissima, ma guardavo un po' con interesse per trovare i motivi scatenanti questo passaggio. E in effetti c'è tra le considerata della risoluzione, sempre sul contrasto alla violenza, c'è quella, cioè generalmente considerata l'incapacità di colei che denuncia poi di affrontare il percorso senza ripensamenti, cioè preconsiderata del Parlamento Europeo, cioè vista la difficoltà delle donne che in molti casi tornano indietro sui propri passi, è dovere delle istituzioni poi sostituirsi, cioè è proprio chiaro, non è che se nascondono, cioè l'intento è proprio questo.
Cioè diciamo che cadiamo dalla padella alla brace, no? Nel senso, comunque siamo soggetti da tutelare, no? In cui come se ci fosse un po' ridotta la nostra capacità.
Sì, questo è assurdo. Nel senso è come se si pensasse, cioè nel senso che una donna che vive una violenza, no? Che subisce una violenza, restringiamo l'ambito a questo caso specifico, che sia domestica o che sia di altra natura, decide per i suoi motivi, no, di denunciare, e comunque il fatto che sia una denuncia che la donna deve volontariamente sporgere, non può essere una cosa d'ufficio, aveva un senso, cioè un senso radicato nelle esperienze, radicato nelle lotte anche, cioè deve essere una scelta autonoma della persona di intraprendere un percorso che è un percorso difficile, cioè sottoporsi a un procedimento penale per questo tipo di reati è una roba pesantissima. Cioè ora non è che dobbiamo entrare nel dettaglio, ne abbiamo parlato tante volte di quanto sia fonte di violenze secondarie, di rivittimizzazione, che comunque la giustizia patriarcale, insomma non so come dire, no? E mi sembra, cioè è di qualche giorno fa, insomma questa la notizia, no, della PM, e tutti si stupivano del fatto che fosse una, sì, PM donna che ha diciamo completamente demolito la denuncia di una donna che aveva subito violenza domestica, violenza sessuale nell'ambito di un matrimonio eterosessuale, dicendo che alla fine un po' è normale che l'uomo cerchi di superare le resistenze, no, della sua moglie, cioè nel senso,
sì,
come
sì, non l'ha riconosciuto come
appunto
stupro.
Esatto. Quindi cioè nel senso, mi chiedo come sia possibile stupirsi del fatto che a un certo punto uno, di fronte a questa violenza istituzionale che si aggiunge a una violenza intima, relazionale, domestica, decida magari a un certo punto di dire: ma sapete che c'è? Ma a me non mi va più, ma io non ce la faccio più. Oppure, perché comunque se è una violenza che si articola nelle relazioni affettive, comunque sappiamo, soprattutto se ci sono poi creature nate da quell'unione, che comunque è difficile sostenere anche un livello di, a volte, no, di conflittualità, che comunque la violenza diciamo, è un ciclo, cioè a varie fasi. Mi sembra assurdo pensare che di fronte a questa ovvietà, che deriva anche da un malfunzionamento delle istituzioni statali, delle istituzioni giudiziarie, si pensi che se la donna decide di fare un passo indietro debba subentrare lo stesso Stato che non è stato in grado fino a quel momento di tutelare nessuno, cioè non solo quella donna nello specifico, ma in generale. Non so.
Sì, infatti la procedibilità d'ufficio, come dicevi, come hai suggerito, è uno degli elementi, diciamo, più caratterizzanti di questo decreto, di questo disegno. Perché? Perché molti si estende la possibilità di fare l'ammonimento al questore, che prima era, diciamo, prerogativa del delitto di stalking. Si estende come pratica, diciamo, quella di andare a fare un esposto, per intenderci, per chi non sa esattamente che cos'è l'ammonimento, una sorta di esposto: mi succede questo, ammonite la persona che lo agisce. E questo si poteva fare con lo stalking. Adesso si può fare per tutta una serie di reati che le ministre hanno individuato come violenza domestica o comunque dei rapporti di convivenza. Che succede? Che
puoi fare alcuni esempi? Magari, cioè, insomma, partiamo anche sempre che spesso chi ascolta la radio non è detto che sia dentro.
No, c'è c'è il maltrattamento in famiglia, c'è lo stalking, la violenza sessuale, hanno inserito anche le lesioni aggravate, i danneggiamenti aggravati. Per tutti questi reati si può fare l'ammonimento. Ora, per fare l'esempio, ho parlato della violenza sessuale, la volevo tenere un attimo in disparte perché proprio è l'apice della gravità del provvedimento, perché estenderlo, vabbè, per gli altri reati è un funzionamento che non ha mai convinto nessuna delle avvocate che conosco. Perché questo? Perché una volta che fai l'ammonimento perdi anche la capacità di decidere se fare querela, perché c'è quel meccanismo di cui parlavi tu, procedibilità d'ufficio, cioè nel momento in cui deleghi la questura ad accertare questo reato, se poi si verifica effettivamente il reato, puoi denunciarlo tu, ma puoi denunciarlo un terzo, può succedere davanti agli occhi della polizia, eccetera, e sussisteva a monte questo ammonimento, scatta d'ufficio tutta la procedura. E questo era per lo stalking, che aveva anche un senso, diciamo, no? Ma esteso a tutti i reati vuol dire perdere la capacità, appunto, di gestire la parte processuale che ti riguarda come persona offesa subito. Ed è questa l'assoluta gravità, è che questo meccanismo viene esteso alla violenza sessuale, che a parte che io non riesco proprio a immaginarmi la capacità di una donna, di una persona, se vogliamo estenderlo alle persone LGBTQ, di andare a fare un ammonimento per una violenza sessuale davanti a un poliziotto, cioè già, no, la denuncia può essere accompagnata ovviamente dalla redazione attraverso i centri antiviolenza, attraverso una, no, una serie di, ma l'ammonimento sembra come se fosse lo strumento che in qualche modo ti sostiene, no? È proprio avulso da tutto il contesto del lavoro che tutte le operatrici svolgono quotidianamente nel contrasto alla violenza di genere, proprio scollegato completamente, è gravissimo perché fa un passo indietro in assoluto rispetto a tutto ciò che si era
perché ha un percorso autonomo
sulla violenza sessuale.
Sì, e poi sostanzialmente, cioè, presuppone il fatto che io, che vivo una situazione del genere, mi fidi a tal punto, non so come dire, della polizia, perché di questo si tratta, di andare in questura e fare, cioè, nel senso, non è una cosa che io vedo come plausibile. Ci sono dei motivi per cui questa cosa non si dà nel reale, cioè, nel senso, si dà nei casi proprio più extreme in cui tu ti devi sottrarre, no, a una situazione che mina la tua incolumità nell'immediato, eventualmente, però, cioè, non so come dire. Cioè, non c'è non mi sembra ci sia una fiducia generalizzata nelle forze dell'ordine, né si può contare su, tendenzialmente, quando ci sono delle situazioni di conflitto e di violenza tra le mura di casa, sull'attenzione di chi ti sta intorno. Cioè, la prassi è proprio: sento nell'appartamento accanto che urlano, mi faccio gli affari miei, alzo il volume della televisione. Non è prassi intorno a me, per non so, intorno a noi, che qualcuno faccia qualcosa o chiami le forze dell'ordine, anche con le migliori intenzioni, non saprei, però non mi sembra che, cioè mi sembra un po' una roba che è completamente scollata dal reale, non so come dire, che cerca di risolvere un problema non andando alla base di quella roba lì, cioè dando per scontata una fiducia, una capacità di intervento, un'efficacia delle istituzioni, da quelle giudiziarie a quelle di pubblica sicurezza, che in realtà non solo non è reale, ma anzi, cioè, sono agenti di violenza. Quindi,
ed è disegno completamente diverso dal percorso che si era fatto per affrontare nel modo più come dire tollerabile possibile il processo penale di stupro per le donne, persone offese, che era quello proprio di affidare alle persone offese stesse tutta l'agibilità in quel processo, quindi restituendole la capacità di potere e volere denunciare, no? Perché come ormai è anche, devo dire, anche il Grevio, che è quello che è quel gruppo di esperte sulla violenza di genere per vedere se viene applicata negli stati membri la convenzione di Istanbul, anche il gruppo d'esperte ha detto che in Italia comunque la magistratura continua a perpetrare violenza di tipo, chiamiamolo così, secondario, o come la chiamano loro, vittimizzazione secondaria, per cui sappiamo bene che il processo cosa significa, no? Quindi
sì, si cerca sempre una responsabilità, tra virgolette, una motivazione scatenante, la provocazione, a parte le violenze sessuali, ma anche in altro, no?
Un percorso decennale di costruzione di questa capacità di noi donne di attraversare quella doppia violenza, tripla, ennesima, che invece è totalmente decostruito, no? Appunto sottraendo la capacità di denunciare, perché, ripeto, se non sei capito, se non l'ho espresso bene, con l'ammonimento, e penso che sarà la prima cosa che verrà consigliata dalla polizia di fare, succede che si sottrae automaticamente la possibilità di denunciare o meno una violenza sessuale, quindi diventa procedibile d'ufficio per un ammonito. Quindi si torna indietro di decenni rispetto a, probabilmente,
la possibilità,
non hanno vissuto in Italia
nell'ultimo periodo. O comunque, diciamo, un altro dato che mi sembra importante sottolineare, non so se mi sbaglio, insomma correggetemi, è quello che questo disegno, è vero che cade dopo, insomma, un'analisi, che i femminicidi lo vediamo tutti, insomma lo denunciamo tutti i giorni, sono tanti, però non mi sembra che abbia una base condivisa, non mi sembra che sia stato discusso, o quantomeno prima di questa conferenza stampa, presentato nei luoghi dove normalmente, no, si ragiona, parlo dei centri antiviolenza, dei centri di cura, oppure insomma in qualche ambito, tra virgolette, di donne, visto che poi in specifico notavo anche che nel titolo si parla di violenza domestica, violenza sulle donne, generiche, come al solito. Non so se mi sbaglio, però non mi sembra che si parli di violenza maschile,
no.
Cioè è sempre molto generico, no? Cioè, chi fa questa violenza non è nominato, se non questo decreto invece riporta, anche questo è un altro punto che volevo un po' parlarne con voi, no? Alla possibilità che l'uomo maltrattante, abusante, faccia dei percorsi.
Su questa cosa dei percorsi lascio la parola alla mia compagna, ma in realtà la cosa, volevo dire una cosa su cui io mi impallo molto spesso, che dicevi poco fa, cioè sul fatto che al di là della denominazione del disegno di legge che dice violenza sulle donne, come dice violenza sulle donne, in realtà una specificità di tutta la normativa che riguarda la normativa penale, diciamo, che riguarda la violenza di genere, è che in realtà tutti i reati, per come vengono configurati nel codice penale, sono neutri, cioè non si parla mai di violenza maschile sulle donne, non si definisce mai in termini di genere né chi agisce la violenza né chi la subisce, si parla di persona offesa, tranne che per le mutilazioni genitali femminili, e questo è fatto per una serie di motivi che non riguardano la possibilità di ampliare le potenziali persone offese da tutelare, andando ad includere le persone che vivono comunque la violenza di genere o di natura patriarcale, ma che non sono donne in un senso biologico, ovviamente. C'è chi giustifica questa cosa dicendo che il diritto penale deve essere necessariamente neutro in questi termini, perché potenzialmente deve coprire tutte le fattispecie che hanno quelle caratteristiche. Il punto reale è che non in tutti gli ordinamenti giuridici funziona così. Ci sono degli ordinamenti giuridici che chiaramente caratterizzano il fatto che alcuni reati collegati alla violenza di genere sono reati agiti da uomini su donne. Questo perché? Perché manca completamente nel ragionamento, non solo nel nostro codice penale, ma anche dietro i ragionamenti di chi poi a voce dice di spendersi per contrastare la violenza sulle donne, come le proponenti di questo DDL, manca una riflessione politica sul fatto che la violenza di genere è un dato strutturale, cioè nel senso che si fonda su dei dislivelli di potere strutturali all'interno della nostra società, che è una società patriarcale e eteronormata e eterocisnormata. Quindi se non si parte da questa consapevolezza, è normale che poi vengano fuori dei disegni di legge o delle normative che sono assolutamente neutre, poi alla fine inefficaci, e che puntano tutto su l'azione penale, perché è la cosa più facile da fare, è la cosa più spendibile. Tra l'altro manca in questo DDL completamente una parte che riguarda la prevenzione reale alla violenza di genere, cioè si parla sì poi dell'eventuale recupero del maltrattante, di cui poi magari adesso parliamo, ma manca tutto un lavoro di prevenzione su come non far divenire maltrattanti gli uomini cioè, nel senso, perché cioè, sulla prevenzione culturale alla violenza di genere, su un contrasto strutturale alle disuguaglianze di potere. Non so.
No, sicuramente, insomma, poi
sì, sulla questione del recupero dei maltrattanti, diciamo che non aggiunge molto questo disegno di legge, se non ma questo nelle dichiarazioni anche delle ministre che l'hanno voluto, diciamo che facilita il compito del magistrato, che diciamo dall'intervento del codice rosso, quando è stata introdotta la normativa, in effetti è stata completamente disapplicata, almeno per quanto riguarda Roma. Alcune altre che esercitano nei fori di altri tribunali, sicuramente c'è stata un'attivazione, per esempio in Emilia Romagna o in Toscana, e un'attivazione un po' più decisa da parte della magistratura di questo articolo. Vado a spiegarlo, già il codice rosso lo prevedeva, che praticamente nei reati appunto di maltrattamento in famiglia, stalking, violenza sessuale, e quindi la violenza di genere, che erano contemplati dal codice rosso, la pena per questi reati è subordinata, diciamo, la sospensione, scusate, della pena insomma emessa con la condanna, è subordinata all'esecuzione di un percorso diciamo di recupero. Ora però la norma era abbastanza generica e non dava diciamo, tant'è che appunto i tribunali in Emilia Romagna hanno sviluppato dei protocolli, come si usa di solito ormai, diciamo, laddove ci sono le lacune del legislatore, poi si attivano tutte, no, i famosi tavoli, si attivano tutti gli operatori, le operatrici del diritto, che probabilmente poi si devono occupare dell'applicazione della norma, e nascono questi protocolli. Spesso questi protocolli sono vanno più avanti, sono migliori, hanno argomentato meglio, perché ovviamente toccano con mano la problematica, piuttosto di quanto fa poi questa norma invece, che è stata scritta nel disegno di legge che neanche avrà letti probabilmente chi l'ha scritto, i protocolli che sono già attivi. Comunque il contenuto della norma appunto è quello di modificare e dare attuazione a questo che già il codice rosso aveva, cioè questa intuizione, diciamo, che viene sempre dalla convenzione di Istanbul, per cui a un certo punto, dopo il reato, quindi dopo la perpetrazione della condotta, dopo il processo, eventualmente anche dopo il carcere, perché adesso con gli aumenti di pena del codice rosso spesso un maltrattante si fa pure la galera, che se ne dica, invece ci vanno in galera. E quindi poi dopo si fa il percorso di rieducazione in queste associazioni che per ora appunto non se ne sa molto. Non voglio spendere parole né di
non le conosciamo.
Non le conosciamo. Sicuramente ci sono delle considerazioni che già invece girano rispetto alla necessità di avere da parte di queste associazioni per maltrattanti, che certificherebbero, no, poi la buon esito del percorso affinché la pena venga sospesa e non eseguita in carcere, e che abbiano dei protocolli, diciamo, anche loro, no, che abbiano delle delle policy trasparenti, che siano appunto compatibili quantomeno con le indicazioni della Convenzione di Istanbul, che siano sottoponibili alla, al giudizio del Grevio, che ripeto è questo gruppo di esperte che ogni anno, diciamo, dovrebbe dire quanto è applicata la Convenzione di Istanbul nelle legislazioni interne. Quindi questo ancora è tutto da vedersi e da farsi. Quindi insomma le norme sono solo di raccordo, quindi consentono al giudice di utilizzare l'ufficio esecuzione penale, che è un ufficio che non funziona, perché già viene sì, non funziona, perché già non funziona per l'affidamento, la messa alla prova,
messa in prova,
ecco, la messa alla prova, no? Quell'istituto che è stato creato un po' di tempo fa, neanche troppo, per cui in sostituzione del processo la persona, prima che si apre il processo, dice vabbè, ma io in realtà voglio fare la messa alla prova, quindi qualche ora del mio tempo lo spendo, e questa cosa si fa attraverso un ufficio che si chiama ufficio di esecuzione penale, che non funziona, quindi diciamo questi percorsi durano anni prima di ottenere un programma, un progetto, quindi mi immagino tutta la difficoltà poi dell'operazione anche di questa cosa qua. Nel frattempo la legislatura si è scordata che nel frattempo, in tutta questa macchinosa previsione, e parallelamente e sicuramente certamente ci sono aperti altri due procedimenti, cioè quello di affidamento dei figli, cioè insomma regolamentazione di esercizio della responsabilità genitoriale / separazione se sono sposati, e un altro che è quello al tribunale dei minorenni, che viene attivato sempre in caso di violenza di genere. Sempre, anche quando non è dichiarata la violenza diretta sul minore o assistita, perché si presume. Quindi diciamo che nel frattempo ci saranno gli incontri tra queste persone, si dovranno regolamentare se ci sono minori gli incontri protetti o non protetti, ci sarà il principio di bigenitorialità che pervade l'ordinamento come fosse la religione cristiana. E quindi non se ne dà contezza assolutamente, se spendono due parole su questi percorsi per maltrattanti rieducativi e finisce lì. Questo un po',
non so se vuoi aggiungere delle cose,
e forse su
forse un'altra cosa che si può aggiungere anche su questa vicenda del braccialetto, non so se vuoi dire qualcosa
sul braccialetto. Certo, andiamo sul braccialetto.
Beh, ricordiamo innanzitutto che, cioè nel senso, mentre te cerchi la questione specifica del braccialetto, che il braccialetto elettronico mi sembra che sia uno di quei dispositivi di base di sorveglianza, quindi è un dispositivo di controllo, che viene un po' sbandierato come fosse la panacea a un sacco di mali, al sovraffollamento carcerario, a questo e quell'altro, a una cosa efficiente, sempre questa visione delle tecnologie come appunto la liberazione da tutti i mali che ci creiamo comunque tendenzialmente in questo caso molto da sol, ma ricordiamoci che sostanzialmente quando c'è stata l'inizio del Covid, no? e tutte le rivolte in carcere nel 2020, il braccialetto elettronico, cioè a un certo punto si era detto ok, chi può andare diciamo che sta quasi al fine pena o che c'ha un residuo di pena basso, si faccia i domiciliari in modo tale che svuotiamo un po' le carceri, no? Soprattutto in una situazione in cui sarebbe buono non stare affollati mentre in carcere stavano una persona sopra l'altra e nell'indifferenza generale, a un certo punto era uscita questa cosa per cui allora li mandiamo, chi possiamo lo mandiamo fuori col braccialetto elettronico, e questa cosa cioè si è bloccata perché questi braccialetti elettronici non c'estavano, cioè non c'erano, non erano disponibili, non bastavano. Ammesso, al di là di quello che uno pensi sul braccialetto elettronico di per sé, ovviamente io ne penso tutto il male del mondo, ma anche volendo pensarne bene, volendo pensare che possa essere uno strumento efficace decompressione carceraria piuttosto che di tutela della persona offesa, in realtà poi si perde tutto nella burocrazia e nella scarsità di fondi, perché i fondi per comprarsi i braccialetti elettronici non ci stanno. Quindi non so bene, io non entro nel dettaglio di come verrà utilizzato questo braccialetto elettronico nel caso di approvazione di questo DDL, però non so, passerei la parola.
Beh, la novità più grave, diciamo, in termini di appunto presidi alla libertà personale, è quello di prevedere, perché braccialetto elettronico per i reati di
stalking,
quelle comprese nel codice rosso, no? Abbiamo sempre maltrattanti di famiglia, stalking, violenza sessuale, è già previsto in deroga ai limiti previsti dal codice, cioè quindi hanno previsto già una deroga per alcuni reati, perché richiamano alcuni reati, ma appunto non era previsto l'obbligo, nel senso che la persona si poteva rifiutare di averlo, bisognava fare una dichiarazione al magistrato. Cioè. Il meccanismo adesso invece è che il dissenso da parte dell'indagato, a quel punto, perché la misura cautelare si applica prima della sentenza, no? L'indagato che si rifiuta il braccialetto elettronico può essere appunto ristretto in carcere, quindi la misura può essere aggravata, quindi non è più neutro il fatto di volere o non
di volerlo o non volerlo.
Oppure, e questo è un meccanismo bizzarro, io penso.
Sì,
che
soprattutto
non
se
sentito...
è vero quello che diceva anche lei prima, che poi non ci sono, per cui dice uno non si rifiuta ma neanche ci sono, quindi quale sarà la soluzione? Far finta di niente?
Sì, tra l'altro non sono neanche disposti fondi per questa norma, tutte le modifiche normative, non ci sono i fondi in bilancio, probabilmente ci saranno, non lo so, non l'abbiamo letto questo.
In teoria ha invarianza finanziaria, cioè che non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ora, certo, bisognerebbe a un certo punto fare una cosa che io non sono in grado di fare adesso e che qualcuno probabilmente avrà fatto, è un'analisi in chiave di genere della legge di bilancio e del PNRR, nel senso, e anche dei fondi che già esistono, quanto siano stati incrementati, anche alla luce del fatto che questo governo ha approvato poco fa la strategia contro la violenza di genere per il periodo 2021-2023. Ora, tutto questo richiede dei soldi, cioè nel senso, al di là del fatto che lo strumento penale richiede dei soldi, cioè nel senso, non so come dire, ma partendo dal fatto che non è lo strumento più efficace ovviamente di contrasto alla violenza di genere, quelli veramente efficaci hanno bisogno di soldi, cioè i centri antiviolenza hanno bisogno di soldi, le case rifugio hanno bisogno di soldi, qualsiasi programma di educazione all'affettività, al consenso, alle relazioni, alla sessualità, bisogna di soldi, di una strumentazione finanziaria adeguata, e io non sono certa che questa cosa esiste. Qualsiasi percorso di formazione per gli operatori giudiziari ha bisogno di personale formato che tenga queste formazioni, che va pagato, cioè non...
Sì,
quindi
se fa un gran parlare,
qualcuno
però poi...
più brava dovrebbe, cioè a un certo punto, anche dai microfoni di questa radio, quindi un invito che io mi sento di estendere, poi lo spazio in cui potrebbe essere ospitata questa roba è variabile, però insomma anche capire cioè qual è l'investimento reale, perché poi quello è il vero cioè il vero modo di smascherare questa retorica, no? Che ogni anno ci inquina il 25 novembre, cioè una serie di commitment politici a parole contro la violenza di genere, sì, ma poi la gente che veramente ci si mette con le mani e con la testa, no? A creare percorsi di fuoriuscita e di liberazione dalla violenza per chi questa violenza la vive, su che supporto conta? Certo. Perché non credo che conta su la finanza pubblica per campare, no? No, o no, per mandare avanti il servizio.
Poi, come dicevi te, i programmi non sono quelli sicuramente legati ai centri antiviolenza, anche alle case rifugio eccetera, però c'è anche un problema oggettivo che molte volte è la condizione economica di una donna che non riesce a lasciare a separarsi, a lasciare prima ancora, quindi, che entri in questo senso di prevenzione, no?
E
che
infatti,
ci siano degli abusi proprio perché non riesce.
Il problema dello strumento penale, secondo me, tra l'altro, è che agisce, cioè se uno si è interrogato, no, anche nei nostri diciamo ambienti e percorsi femministi e transfemministi su che cos'è la violenza di genere, no? Cioè, nel senso, è chiaro che lo strumento penale va a agire solamente, tra virgolette, no? Perché non sia ovviamente un problema importante, no? Però su il dato fisico della violenza di genere, cioè va a contrastare quei comportamenti che sono più materialmente di coercizione e di violenza, ma lo sappiamo tutti benissimo che è la base della violenza di genere, soprattutto se parliamo di violenza domestica e nelle relazioni intime, ci sono tante altre forme di violenza e abuso, a volte precedenti alla violenza fisica e sessuale, che lo strumento penale in alcun modo va a toccare, la violenza certo. psicologica, il ricatto emotivo, la violenza economica, tutta questa roba non esiste nel codice penale, non è visualizzata, cioè può essere fatta valere in un processo, però di per sé il codice la disposizione del codice sì. non la tocca, chi la va a toccare questa
roba
certo, qua?
Perché deve esserci il reato prima. Cioè, l'unico reato in cui, non so, correggimi se sbaglio, nel codice penale esiste prima ancora che il reato venga messo in atto è quello di pericolo, che quindi, cioè, poi per il resto o vengono definite le fattispecie, insomma, criminali, oppure non è che il codice penale entra in gioco.
No.
Comunque, per ritornare a questo obiettivo che si è dato, perché voglio dire, l'obiettivo dice dobbiamo tutelare di più la donna che denuncia, no? Perché poi nella conferenza stampa diceva pure, ho riportato in qualche articolo, che sono un 16% che denuncia, non so poi come riescono a avere queste percentuali. Comunque dice dobbiamo tutelare. Quindi l'apparato che diciamo prima di protezione passa attraverso appunto l'inasprimento repressivo e in questo caso, per esempio, dicevo prima, poi ho detto lo approfondiamo, c'è la deroga proprio ad alcune norme, no? di diritto procedurale, quindi anche di diritto sostanziale, sostanziale nel senso che ovviamente la procedura penale è informata dei diritti di libertà, no? Quindi in quel senso, diciamo, per esempio il fermo indiziario di delitto, quello per esempio è uno strumento che è stato toccato dal disegno di legge e sono stati derogati alcuni principi, diciamo, di garanzia, alcune garanzie costituzionali sono derogate. Poi sono state anche applicate a questo tipo di reati le misure di prevenzione, quindi parliamo della sorveglianza speciale, ne abbiamo parlato tantissimo dai microfoni di questa radio, perché è uno strumento che viene applicato, diciamo, spesso a chi appunto ostacola un certo andamento dell'ordine pubblico, e quindi è uno strumento repressivo di primo ordine, no? Utilizzato proprio diciamo che viene proprio dall'impostazione repressiva di uno stato autoritario, quindi parliamo ovviamente del ventennio fascista, lì viene elaborato come strumento, viene utilizzato appunto nella violenza di genere, ma come meccanismo, diciamo, che abbiamo già visto, indagato, criticato, no? dove appunto si utilizza, diciamo, la si utilizza in qualche modo la come diciamo prima, la protezione della persona, il principio di protezione della persona offesa, per andare a toccare appunto questi meccanismi che, una volta applicati per un caso specifico, no, come appunto sulla violenza di genere, poi però diventano ovviamente strumenti di repressione applicabili a chiunque.
A tutti. È un po' come il DASPO, no? Che prima veniva usato solo.
È una misura di prevenzione il DASPO.
Appunto. Che però veniva usato solo in caso, capito, di problemi, insomma, legati al calcio, che era, e poi piano piano si applica un po' a tutti.
Ma come quella, il meccanismo per cui l'applicazione della misura cautelare in carcere deve essere l'estrema ratio, no? E quindi bisogna motivare, il giudice deve motivare per escludere gli arresti domiciliari, no? Perché prima deve valutare se si soddisfano, diciamo, le esigenze cautelari prima con altre misure, no? Quella, il carcere all'estremo. Quando fu appunto lo stupro, credo Reggiani, ci fu la modifica normativa per cui per i reati di stupro, di violenza sessuale, questo meccanismo di garanzia è invertito, cioè bisogna motivare del perché lo metti ai domiciliari, non quindi, no, il carcere non è più estrema ratio ma è la prima misura applicabile, e poi devi motivare se invece lo vuoi mettere la persona. E questo tempo, 6 mesi, è stato applicato a tutti i reati politici, cioè questo meccanismo da che doveva essere applicato appunto in risposta securitaria a quella violenza efferata che ci fu a Roma tanti anni fa, è stata ovviamente derogata non solo per il 609 bis, è stata derogata per tutta una serie di reati che, guarda caso, sono tutti reati poi che riguardano tutta una frangia, tutta una, un gruppo di persone che appunto fanno politica, si espongono, e quindi questo meccanismo di nuovo, cioè, viene comunque ripercorso nuovamente anche in questo caso, in nome appunto sempre di questa protezione di cui in questa fase, diciamo, post denuncia. Quindi ridico brevemente, c'è, cioè, la questione dell'ammonimento che viene esteso, c'è, cioè, la questione del fermo indiziario di delitto che viene esteso, c'è le misure di prevenzione, quindi della sorveglianza speciale, che vengono applicate, c'è l'arresto per la violazione delle misure coercitive, cioè quelle che conosciamo, no? Nella violenza spesso vengono applicate, spesso, diciamo, quelle dell'allontanamento dalla casa familiare, il divieto d'incontro, il divieto di comunicazione, no? Quelle che non incidono proprio sulla tua libertà personale, ma sono coercitive perché ti impongono un comportamento o l'assenza di quel comportamento. Questa, la violazione di queste misure porta alla sostituzione con la misura cautelare in carcere. Quindi questo è un po' il pacchetto sicurezza, direi, io lo chiamerei così.
Il pacchetto sicurezza.
Sicurezza, diciamo, che
appena varato sulla pelle delle donne.
L'obiettivo di protezione di noi donne.
Di noi donne. Beh, forse quello che un po' può stupire è che, non so, qui ne stiamo parlando mettendo anche in luce molto le criticità, no? E poi è pure sempre molto difficile, perché poi uno dice, vabbè, ma con tutto quello che succede, tutti i femminicidi, che facciamo allora? Non si fa niente? Cioè, intendendo per niente nella pancia, no? Insomma, di chi viene bombardato anche da alcune ad hoc, no? Da alcune immagini, denunce di donne vittime uccise ormai un giorno sì, un giorno no. Oh, sembra quasi che la soluzione sia appunto l'irrigidimento delle pene, messa in carcere e quant'altro, che però, insomma, la riflessione è proprio come dicevi te prima, ma veramente cambia qualcosa? Cioè, veramente, cioè, dobbiamo accontentarci di questo? Cioè, io sinceramente ci credo molto poco, poi può darsi che mi sbaglio. E
non so se, cioè, non credo sia... cioè, c'è un doppio livello secondo me su questa cosa, nel senso, una parte del dibattito che non penso sia, diciamo, il caso di affrontare qui, no, è una questione sulla legittimità che si dà al sistema carcerario, al sistema penale, nel senso, poi su questo c'è un dibattito, c'è anche un dibattito molto interessante che sta interessando il femminismo e il transfemminismo a livello internazionale, sul ruolo della giustizia trasformativa, su altri percorsi, no, di risoluzione dei conflitti intracomunitari. Su questo, per esempio, l'incontro con le carovane zapatiste sono stati molto interessanti, nel senso che poi, anche quando ci si muove all'interno di un discorso anticarcerario, i temi delle violenze su i gruppi oppressi sono sempre quelli su cui ci si un po' incaglia, come se fossero una contraddizione del discorso anticarcerario stesso. Quindi la domanda classica: sì, vabbè, ma dello stupratore che ne facciamo, no? Quindi questa è una parte del discorso che merita un altro tipo di spazio, e secondo me, al di là dello spazio radiofonico, è un tema su cui ci interroghiamo ancora troppo poco, no? Nelle nostre lotte. Ma al di là di questo, secondo me, anche se ci muoviamo all'interno di una fiducia o di una legittimazione nei confronti delle istituzioni dello Stato, e quindi usciamo dal paradigma dalla lotta anticarceraria, quindi anche se io mi dovessi immaginare di muovermi in un framework, diciamo in un quadro di pensiero che riconosce l'utilità del carcere e delle istituzioni statali, comunque anche lì ci vorrebbe ovviamente l'onestà intellettuale di dire che non basta. Cioè, nel senso, anche volendo mantenere l'istituzione carcere, questa non basta a sradicare la violenza di genere. Questo è un dato di fatto, perché se bastasse, cioè l'unica cosa che è stata fatta in questi ultimi decenni è stato aumentare le pene. Cioè, nel senso, aumentare le pene, diversificare i reati, prevedere anche sulla spinta delle istituzioni comunitarie, cioè non so come dire, quindi dell'Unione Europea o degli accordi internazionali, eccetera, una fattispecie sempre più particolareggiate e ampie di reati. Comunque questo non ha fermato la violenza di genere. Cioè, quindi no, non, anzi, è evidente che non
il
basta.
Il numero di donne uccise
e
aumenta.
Faccio un esempio, anche per uscire un po', no, dai reati o dalle forme di violenza di cui si parla e parliamo anche come compagne da anni, no? Cioè, quello che viene impropriamente definito come revenge porn, cioè che è stato poi più adeguatamente denominato nel corso del tempo come diffusione non consensuale di immagini intime. C'è un reato su questa cosa, non so come dire. C'è è disciplinato anche a livello internazionale, ci sono fior fior di documenti, risoluzioni, eccetera, eccetera. Ma pure lì, se non si fa un'educazione alla base su come impostare le nostre relazioni, su che cos'è il consenso, cioè tu, quelli che diffondono le immagini intime sulle chat, li puoi pure mettere tutti in galera, ma non hai sradicato la cultura che ti porta a pensare che è ok condividere un'immagine scambiata in un'interazione intima con persone sconosciute senza il consenso della persona, certo, interessata. Quindi c'è, nel senso, anche chi crede nel diritto penale, anche chi crede nell'utilità del carcere, lo sa che non basta questa roba.
Vabbè, infatti lo sai, alcune cose il carcere non funziona da deterrente, no? Anche all'interno di, come dicevi te, di una giustizia borghese, non è il carcere che fa la differenza, soprattutto su alcune tipologie di reato. È vero che, insomma, un'altra riflessione pure qui, insomma, non è che possiamo tanto entrare nel merito, ma diciamo, dalla modifica del diritto di famiglia ad oggi, quindi dagli anni 70 ad oggi, non è che come prevenzione, come cultura ci siano stati grandi cambiamenti, insomma, mi sembra di vedere. Sì, insomma, abbiamo modificato delle leggi, è vero, a volte esisteva addirittura il diritto d'onore, magari adesso non c'è più, però poi in realtà nel momento in cui il conflitto si produce, la relazione intima si rompe, cioè non è che è cambiato chissà che cosa, anzi mi sembra che negli ultimi anni, con l'uso e l'abuso anche dei social, si è molto peggiorata anche la situazione, no? Perché anche gli attacchi, violenze verbali, insomma, i crimini cosiddetti di odio sono aumentati, e anche la polarizzazione e gli scontri rispetto al prendere parte quando le relazioni si esauriscono.
Ma io, quello di cui sono abbastanza consapevole rispetto a quello che dici, è che di pari passo con l'esigenza repressiva dello Stato, di pari passo però, diciamo, che le reti in qualche modo di fatto e in modo reale contrastano la violenza di genere e si sono costruite, si sono intensificate, fanno un lavoro finemente, diciamo, ottimale rispetto alla ricostruzione per chi, appunto, per coloro che in qualche modo riescono a incontrarli, perché c'è pure questa difficoltà da parte delle donne di intercettare questo tipo di capacità che tra compagne, associazionismo, insomma, frutto comunque di un lavoro costante, quotidiano di molte, che ha costruito, a parte i movimenti sociali, ovviamente ne ricordiamo tantissimi, ma proprio nel quotidiano, nel tessuto della città, nel territorio, come appunto i piccoli centri antiviolenza, appunto più grandi. Quel lavoro lì, secondo me, è una risorsa che spesso viene appunto dimenticata e che invece è la grande sfida, secondo me, che ha dato alla violenza,
tu dici, è l'unica risposta.
Ha arrestato, sì, il dilagare del fenomeno, cioè secondo me il contenimento del fenomeno è dovuto esclusivamente a questo tipo di approccio, l'approccio dei centri, l'approccio delle compagne, del femminismo, del transfemminismo. Il resto penso sia veramente roba del tutto inadeguata, come appunto diceva pure prima la compagna, a realizzare un cambiamento, uno sradicamento, non so, un'eliminazione, come dicono,
cioè farci vedere un orizzonte diverso,
l'eliminazione della violenza maschile sulle donne. E quindi ecco, e poi c'è un altro punto che affrontavamo con un'altra compagna che ora non c'è, ma forse sarà magari affrontata in una seconda puntata, era quello appunto dei percorsi di non li chiamano di empowerment,
sì,
ma diciamo noi li chiamiamo così grettamente di autodifesa femminista e transfemminista, per cui appunto sicuramente lì troviamo noi la chiave, diciamo, di volta per appunto sradicare, almeno per quanto sono le nostre relazioni, la violenza di genere.
Certo, un'unica considerazione, ascoltandoti, insomma, parlando di questi centri, ovviamente, no? A parte le esperienze che partono in piccolo, dal basso, eccetera, mi veniva in mente, vabbè, però pure lì c'è una bella dose, come dire, di, chiamiamola di stress, se non vorrei dire di violenza istituzionale, che mi sembra troppo, no? Però poi la sopravvivenza di queste, penso all'esperienza di Luce e Siesta, ma anche della Casa Internazionale, ma tanti anche piccoli centri, quando sono poi legati al finanziamento pubblico, viene messa a bando ogni anno, e quindi, diciamolo, di stress, ma di precarietà. Tu prima facevi riferimento ai fondi del PNRR, che io ironicamente chiamo il piano di resistenza, non di ripresa, insomma, perché veramente mi viene da ridere, cioè tocca resistere a questi cambiamenti che ci vogliono imporre. C'è anche quello, poi dice, sì, è uno strumento, ce lo diciamo tra di noi, però da un punto di vista istituzionale anche là è un po', fa il paio, permettete, insomma, questo paragone con il processo in caso di violenza sessuale, perché poi se ne parla bene, ma quando vai lì sei sottoposto a controllo, ti viene tolto il posto, non ti vengono date le risorse, cioè, quindi anche quella è una contraddizione, no? Ma è una contraddizione perché poi se tu ti leghi e metti in piedi, che so, un centro di quel genere, è ovvio che hai bisogno di risorse pubbliche, non puoi pensare di ospitare tutto con le risorse dei movimenti partendo dalla base, no? Però poi un servizio di quel genere è molto precario e molto nella logica commerciale della messa al bando.
No, sì, quindi quello è un grande problema della star ribasso, cioè nel senso il punto.
Ma anche del bando che arriva il migliore, chi può arrivare al migliore?
Sì, ma
sulla Piazza di Roma mi ricordo qualche anno fa
ha
vinto una struttura cattolica, che quando mi raccontavano alcune donne, quando c'erano andate, insomma, gli dicevano, vabbè, ma fate pace, insomma, quelle tornavano, per dire,
no,
insomma,
infatti,
cioè, sono un po' di aberrazioni, no?
Però per questo prima dicevo che poi andare a vedere nella pratica quanto si investe, no, in quelle misure che veramente prevengono e comunque contribuiscono a decostruire la cultura in cui si innesta la violenza di genere, diciamo, è l'unica cosa che conta, nel senso che poi lì i nodi vengono al pettine e avviene quello smascheramento, per cui poi questa retorica contro la violenza di genere diventa una grande nuvola di fumo se poi non ci sono le risorse materiali per far sì che questi servizi che vengono costruiti con impegno, con le lotte, poi io parlo ovviamente dei centri antiviolenza e le case rifugio delle compagne, non so come dire, che partono da un'impostazione femminista, ma cioè nel senso garantire uno spazio safe e solido e stabile per permettere alle donne di fuoriuscire dalla violenza, di avere il tempo materiale, no? Di fuoriuscire dalla violenza, di prendersi un tempo per loro stesse, no? Non può essere messo diciamo costantemente sotto attacco finanziario, perché devi essere anche economicamente efficiente. Infatti. Cioè l'efficienza economica non si può applicare a dei servizi che sono dei servizi a volte di emergenza, o comunque che sono dei servizi fondamentali per cambiare una cultura, no? di oppressione. Cioè le persone devono essere messe in grado di lavorare innanzitutto, perché poi molto spesso cioè il lavoro volontario nell'ambito del sociale viene dato per scontato, però quello è un lavoro che è un lavoro emotivo, è un lavoro sono ore di vita, no? Di formazione, di ascolto,
sì. Ah, e deve essere un lavoro professionisti da un punto di vista legale, psicologico e quant'altro.
Quindi voglio dire, non è che può essere basato sul lavoro volontario di chi ci crede e vuole lottare contro la violenza di genere. Poi può essere una parte, ma cioè devono essere anche servizi supportati da quel punto di vista. E l'altra cosa che volevo dire, giusto rispetto a quello che tu dicevi prima, no? Che rispetto al diritto di famiglia non è che ci sono stati dei grandi passi avanti poi nella pratica, no? In realtà il diritto di famiglia, io non sono assolutamente un'esperta, quindi dico solo una cosa molto breve, è stato proprio un campo insieme alla scuola, secondo me è stato il campo di battaglia di questa involuzione neocattolica e della destra oltranzista, non solo in Italia ma in tutta Europa. E la questione della bigenitorialità, che impregna tutto il nostro ordinamento giuridico, è stato veramente il campo di battaglia di questi ultimi anni contro le omogenitorialità, le altre famiglie, contro cioè tutto il dibattito che c'è stato, in cui per esempio non una di meno in vista del congresso del Popolo e della Famiglia di Verona di qualche anno fa se ne parlò molto, tutta la questione della PAS, quindi della sindrome di alienazione parentale, tutta questa roba è stata utilizzata nelle aule di tribunale, dove le istituzioni dicono che le donne dovrebbero andare per lottare contro la violenza di genere. Beh, per quanto riguarda le questioni delle separazioni, no? Della fine delle relazioni, quando ci sono delle creature nate nell'ambito di quell'unione, è la guerra. Cioè è la guerra contro le donne, è la guerra contro le madri, e quindi non solo non ci sono stati dei passi avanti, ma è stato proprio il terreno di battaglia delle destre. Non so se su questo. Che ha un impatto ovviamente anche su quanto io mi senta motivata a denunciare una violenza, perché se poi penso di dover affrontare un processo penale che sposta tutto il riflettore sulle mie abitudini, sui miei costumi, sulla mia capacità di essere una persona autonoma e indipendente e di quanto è vero quello che io racconto sulla base di tutta una serie di indicatori completamente extragiudiziali, e poi mi devo aspettare anche un altro processo sempre alle mie capacità genitoriali e su quanto sono brava a fare la madre e su quanto in realtà manipolo la mente del bambino o della bambina per allontanarlo dal padre, ma perché uno dovrebbe aver voglia di denunciare? Cioè io farei questa domanda in realtà, sì. Ditemi perché lo dovrei fare.
Cioè, diciamo che è più semplice scappare, soprattutto per questo.
Per chi c'ha le reti, perché poi l'altra questione è sempre questa anche.
Per diciamo risolvere tutto questo bel panorama che ci ha rappresentato correttamente la compagna, il disegno di legge dice che praticamente è possibile anticipare l'indennizzo, una quota di indennizzo, diciamo, relativa poi al risarcimento del danno da reato, no? Di quel processo per cui va a denunciare. Quindi ci sarebbe una anticipazione a carico dell'indagato di questo futuro condanna al risarcimento del danno. Allora mi viene un po' da sorridere qua, perché da un lato mi verrebbe ironicamente da dire: beh, brava la legislatrice che ha finalmente no, recepito il fatto che la violenza di genere è trasversale, attraversa tutte le classi sociali, perché voglio dire, ma sti soldi, no? Ma chi l'ha mai visti? Cioè i soldi da recuperare contro sti uomini maltrattanti, ma chi l'ha mai visti? Cioè sono soldi irrecuperabili, quindi è una, possiamo dire, una fuffa questo tipo di previsione normativa, completamente una fuffa. L'unica cosa che rimane, appunto, è che forse hanno capito che la violenza non riguarda solo i poracci, ma insomma investe, no? Tutte, sì, le...
È un po' stratificata nei vari strati.
Perché per il resto non ha veramente... Ed è l'unica disposizione che tocca un po' la questione economica, che appunto, come diceva prima la compagna, invece fa parte proprio, no, ma al di là del riconoscimento della violenza economica, che invece un pochino forse emerge da sto... No? Comunque alla fine in Europa... i contenuti ne sta da appalate, cioè dovete girare, insomma, veramente ci vuole, no, la miopia della miopia della miopia, cioè devi essere veramente l'ultracattolico di destra per non riuscire ad acquisire ormai un linguaggio. Ma al di là di questo, appunto, proprio i soldi per campare dopo che denunci, dopo che c'hai i servizi sociali dentro casa e appunto c'hai la CTU da pagare perché ti impongono pure di fatte analizzare dai psichiatri perché hai denunciato. Quindi è un contesto veramente, no, di orrore, e quindi appunto, come ripeto, chi veramente, cioè, ci sta, no? Siamo in poche e svolgiamo il lavoro quotidianamente, insomma, senza sbandierare ordini repressivi.
Bene, io penso, non so se volete aggiungere insomma altro, però insomma penso che alcuni elementi, anzi più di alcuni, li abbiamo messi, insomma, abbiamo messi sul tappeto, no? Poi è ovvio, non è che pensavamo di esaurire questi argomenti, cioè anche le riflessioni che ne possono seguire così in un'ora e qualcosa di trasmissione. Magari però volevamo aprirlo, una possibilità di riflessione, soprattutto su quello che dicevamo, no? Poi noi cosa intendiamo? Come si riprende e come si riparte anche, ancora una volta, da noi stesse, da noi, insomma, dalle nostre soggettività, insomma, per costruire un movimento che sappia in realtà incidere, no? Oppure sappia creare quelle reti non solo per emanciparsi dai servizi pubblici istituzionali, ma proprio perché, insomma, magari un domani questi servizi non ce ne sia più bisogno, mettiamola così. Perché, giusto per concludere, a me mi viene in mente tante battaglie, quando mi riferivo agli anni 70, agli anni di battaglia sui cambiamenti del diritto di famiglia, dico, l'unica cosa che ha portato, dicevo, è il diritto d'onore alla fine, no? Mm-hmm. Tutto il resto, mm-hmm, come raccontavi te, insomma, forse non si va poi così tanto avanti. Però mi viene in mente quante sono state anche le leggi, no? Pensate, quella sui consultori, quella sull'aborto, in cui una legge serviva in qualche modo a fermare anche, no, dei movimenti. Sì, certo, ci davano dei servizi pubblici, però poi l'hanno messi in piedi e piano piano hanno cominciato a tagliarli, per cui a ritoglierceli rispetto a quando erano autogestiti. Per cui insomma mi sembra che è un po' il percorso del gambero, no? Tanto si va avanti, tanto per avere poi dei servizi o delle strutture garantite, e poi piano piano, però, appena diventano pubbliche, tocca cominciare a fare un controllo differente.
Sì, diciamo che noi non dovremmo mai abbassare l'attenzione, nel senso che comunque la lotta contro la violenza patriarcale di genere è una lotta che non deve, che non può finire, cioè nel senso non può essere delegata. Per questo appunto si parla ancora molto giustamente di autodifesa, si parla ancora molto di reti, no? Di femministe, transfemministe, di sorellanza, perché servono, cioè servono, e anzi appunto il problema, uno dei problemi che secondo me noi dovremmo affrontare è quello che dicevamo prima, cioè di quanto siano inaccessibili gli strumenti che noi con le nostre lotte ci diamo a chi per esempio non vive nelle città, a chi per esempio vive nei piccoli centri, a chi non ha accesso a tutta una rete di saperi e di conoscenze che ovviamente noi ci siamo costruite negli anni, no? E questa deve, cioè nel senso, le nostre priorità politiche devono essere forti e ben distinte dalle priorità istituzionali, perché altrimenti siamo destinati a soccombere, non so come dire, perché fatta la legge trova l'inganno sempre, certo. Fai la 194, c'è l'obiezione di coscienza e così eccetera eccetera.
Oppure
eccetera,
basta tagliare un po' la sanità perché alcuni servizi ti vengono chiusi, pensiamo ai consultori, no? Quindi pensiamo anche, oppure anche nella scuola, no? Tu facevi riferimento prima percorsi educativi, eccetera, quindi partire dalle scuole, qui i tagli sono continui e poi in mano a chi sta, cioè alcuni percorsi, in mano a chi li mettiamo nella scuola, e qui dovremmo coinvolgere, tra virgolette, magari anche altre voci.
Certo.
E va bene, io penso, non so se volete aggiungere qualcosa, oppure lasciamo aperti un po' alcune riflessioni per poi vedere come vengono raccolte. Invitiamo ovviamente chi ascolta questa radio, volendo, insomma, a poter scrivere. L'email della radio è sempre ondarossa@ondarossa.info. Non ce ne abbiamo una specifica, ovviamente, perché non siamo una trasmissione, però insomma, se volete farci sapere le vostre opinioni, altre cose, il 491750, come ben sapete, è il nostro numero di telefono, anche per, ci ripensate un po' e poi magari ci chiamate, dite o scrivete. Vorrei però approfondire questo, vorrei riparlare di questo, non sono d'accordo su quest'altro, insomma, ci farebbe molto piacere.
Certo,
penso, no?
Certo, sì sì.
Bene, e quindi grazie per la vostra disponibilità, ci torneremo su, vediamo pure, insomma, quando succederà. Io non sono neanche tanto sicura che venga messo, come dire, in discussione, no? Così velocemente, questo disegno di legge nelle varie camere, cioè come si dice quando viene, Dio mi sfugge.
Quando ci sono di mezzo gli strumenti penali sono sempre molto veloci.
Sì, dici?
Sì, se era il piano nazionale, quello di contrasto alla violenza di genere, quello sarà, giacerà, quello per il triennio prossimo, diciamo. Giacerà.
Tu dici che questo invece potrebbe essere più veloce?
Di solito i pacchetti di sicurezza sono veloci.
Vabbè, io vengo molto, insomma,
vediamo,
seguo molto le vicende anche della Palestina, e mi viene in mente anche lì la richiesta delle donne dopo l'ultimo femminicidio, insomma, parliamo di leggi e normative presentate più di 10 anni fa che non cambiano, che stanno ancora lì in attesa, parlo della parte dell'autorità nazionale palestinese che ancora, insomma, ce l'ha lì in attesa, per cui non lo so, sono molto, tra virgolette, al di là del nostro interesse, ma anche molto sfiduciata su alcuni percorsi. Però insomma, anche qui la sorveglianza è d'obbligo, mettiamola così.
Vediamo che succede.
Bene, e allora con quest'ultima riflessione noi vi salutiamo, un saluto ovviamente particolare da questi microfoni, e anche, proprio per tornare in tema, a chi subisce invece la privazione della propria libertà, no? Anche perché quest'anno, come al solito, il 31 dicembre saremo sotto le Bibbie per dire odio il carcere. Sì, siamo una contraddizione vivente dopo quello che ci siamo dette, ma forse siamo, le viviamo le contraddizioni, no?
Beh.
E quindi, cioè, ci stiamo dentro, non vogliamo negarcelo. Ciao a tutti.
Ciao.